In comune, sindaco, assessori e consiglieri informano.
Bene, siamo in attesa di collegarci col comune di Saronno per il solito appuntamento con il sindaco per darci i dati sulla pandemia, che purtroppo a Saronno sono aumentati. In studio è entrata la nostra amica Sara Giudici.
Buongiorno a tutti.
Perciò in attesa di collegarci col comune, Sara, facciamo qualche commento di cosa è successo qualcosa.
Sì, allora...
Pronto?
Pronto?
Pronto, buongiorno signor sindaco.
Buongiorno a voi.
Siamo in attesa dei suoi dati, che sembrano, da quello che abbiamo capito in settimana, che sono ancora incrementati i contagiati del Covid. Siamo in attesa di sapere, di avere una fotografia di tutta la situazione.
Eccoci qua. Allora, la fotografia in realtà, stando ai dati ufficiali di ATS e i sindaci ricevono giornalmente, sono migliori rispetto a quelli della settimana scorsa. Quindi direi che le cose sembrerebbero incamminate, come dire, verso il positivo. Vi ricordate che la scorsa settimana avevamo parlato di un incremento, ma limitato, molto più limitato rispetto alle settimane precedenti. Ecco, questa settimana, secondo, ripeto, i dati di ATS, le cose sono migliorate rispetto alla settimana scorsa. Vediamo un po'. Allora, settimana scorsa avevamo a Saronno 347 cittadini positivi, oggi sono 322 e quindi c'è un miglioramento di 15 cittadini positivi, una riduzione.
Ma scusi, in settimana abbiamo letto che c'è stato un giorno con un picco di 40 incrementi, è vero?
Ci sono stati dei giorni con un picco di incremento, ma i dati arrivati questa mattina alle 9.30 parlano di 322 cittadini positivi, quindi o c'è un errore nel sito di ATS, oppure questi sono i dati ufficiali. Il sindaco si appoggia ai dati ufficiali di ATS, non potrebbe fare diversamente. Speriamo che questi dati siano confermati nei prossimi giorni, se non lo saranno prenderemo nota che non sono confermati, però questi sono i dati che abbiamo disponibili oggi. Sono aumentati anche nel corso della settimana i cittadini guariti dal Covid, che dall'inizio del Covid sono ora 9.177, erano 8.958 la scorsa settimana, quindi c'è un incremento di 219 cittadini guariti, e questo è anche questa è una buona notizia. Altra buona notizia, non sono incrementati, sono fermi i cittadini deceduti, 230 erano, 230 sono. Certo, 230 è un numero molto significativo, però nel corso dell'ultima settimana non è cresciuto, quindi anche di questo dobbiamo prendere atto. Il nostro hub prosegue la sua attività, ancorché a ranghi ridotti, perché sappiamo che le prenotazioni sono diminuite rispetto ai picchi di 1.000 prenotazioni al giorno che abbiamo vissuto nei mesi passati, però complessivamente ha superato le 153.000 vaccinazioni. E quindi è un risultato, ho detto più volte che assieme alle mascherine il nostro hub è il presidio migliore che abbiamo avuto per contrastare la diffusione della pandemia. Insomma, 153.000 vaccinazioni vuol dire che è stato ampiamente utilizzato dai saronnesi e non solo dai saronnesi, perché come sappiamo molti cittadini che si sono fatti vaccinare nel nostro hub venivano addirittura da ATS diverse, da ATS Insubria, da province diverse della provincia di Varese. Veniamo alle nostre case di riposo. Allora, abbiamo dati aggiornati per quanto riguarda la casa di riposo Sant'Agnese e la casa di riposo Gianetti, con 9 ospiti positivi a casa Sant'Agnese, tutti asintomatici, e 4 ospiti positivi alla RSA Gianetti, anche questi tutti asintomatici. C'è questa, come dire, strana situazione in cui il tampone rivela la positività di questi ospiti, di questi grandi anziani, però nonostante la loro età, e forse anche grazie alle 3 vaccinazioni che ciascuno di loro ha ricevuto, sono tutti asintomatici, e questo davvero ci fa tanto piacere, che anche a un'età così veneranda il vaccino dia dei risultati, come dire, più che significativi. Sei positivo, ma non hai sintomi. Non abbiamo aggiornamenti recenti dalla casa di riposo Focris, che però la scorsa settimana era Covid free, quindi posso presumere che sia rimasta Covid free, altrimenti avremmo avuto aggiornamenti da parte del direttore sanitario. Veniamo brevemente alla situazione delle scuole, che anche questa denota un buon miglioramento rispetto alla settimana precedente, a conferma che anche nei giovani e giovanissimi le cose, almeno per quanto riguarda Salondo e Salonnese, sembrerebbero essere in miglioramento. Avevamo la scorsa settimana 99 alunni positivi, oggi ne abbiamo 69, stiamo sempre parlando di una popolazione di quasi 12.000 studenti, quindi 69 studenti positivi su una popolazione di 12.000. Gli alunni che sono parte di classi con didattica a distanza erano 112, sono diventati 56, gli insegnanti che sono assenti perché positivi o perché hanno avuto contatti stretti con persone positive erano 18, sono diventati 11, le classi in cosiddetta autosorveglianza erano 45, sono diventate 25 e le classi in quarantena erano zero, cioè non ce n'erano e continuano a non essercene. Quindi dobbiamo dire che anche da questo punto di vista la situazione delle nostre scuole, così come ci viene riportata dai dirigenti scolastici tutte lunedì mattina, io ringrazio davvero per questa lunga collaborazione che oramai da mesi ci permette tutti i lunedì mattina di informare i salonnesi sulla situazione scolastica, conferma insomma che c'è un trend positivo anche per quanto riguarda le scuole. Da ultimo diamo un breve aggiornamento sulla situazione degli ucraini che
ecco, no, signor sindaco, una domanda. Prego. Sempre sul Covid, che lei Prego. Risulti la popolazione giovanile salonese ha risposto bene alle due chiamate, alle tre chiamate per quanto riguarda il Covid?
Allora, la popolazione giovanile salonese, voi sapete che i ragazzi in età diciamo pediatrica non vengono vaccinati nel nostro hub perché ATS ha deciso che queste vaccinazioni vengano fatte a Gallarate. Tutti gli altri hanno risposto, nel senso che presso il nostro hub ci sono ancora diverse prenotazioni di persone di età giovanile, diciamo così, quindi hanno risposto e stanno rispondendo. E il fatto che anche la situazione scolastica stia rapidamente migliorando ci conferma che la vaccinazione sta facendo effetto anche nei confronti dei giovani e dei giovanissimi. Vi ricordate, qualche settimana fa denunciavamo il fatto che erano proprio i giovani e i giovanissimi ad essere i più contagiati. Oggi possiamo fortunatamente registrare una situazione in netto miglioramento anche per questa età. Resta comunque, come dire, che colgo l'occasione di ancora una volta raccomandare ai genitori che, essendo i loro, cioè parliamo di figli minori, sono loro che devono autorizzare la vaccinazione, ancora una volta i genitori, mi raccomando, portino i loro figli ad essere vaccinati.
Parliamo di profughi.
Ecco, l'ultima informazione che diamo è quella che riguarda i profughi, che allora la situazione è sostanzialmente stazionaria, nel senso che restano registrati 230 profughi ucraini a Saronno e sono sempre circa una trentina le famiglie italiane che li stanno ospitando, e gli altri si sono in qualche modo, come dire, autonomamente sistemati nella nostra città presso conoscenti, parenti o quant'altro.
Non sono previsti altri arrivi, signor sindaco?
In questo momento non abbiamo informazioni, perché voi sapete che al di là dei primi arrivi, quando arrivavano pulmini con tutti questi profughi, ora arrivano alla spicciolata e quindi lo sappiamo quando si presentano per essere registrati presso la polizia locale. Sapete che lo devono fare entro 48 ore, in modo che la polizia locale possa informare la questura, possa informare ATS, la quale poi entro le 48 ore successive dovrebbe contattare ciascun profugo, ciascun cittadino ucraino arrivato per conoscere la sua situazione sanitaria, sottoporlo a tampone ed eventualmente invitarlo ad essere vaccinato, perché sappiamo che la media delle vaccinazioni in Ucraina è molto bassa, siamo attorno ai 30-35% di persone vaccinate, quindi dobbiamo, come dire, far sì che l'arrivo di queste persone non riattivi il contagio anche nelle nostre città.
Un'ultima domanda che esula sia dei profughi che del Covid, signor sindaco, quando a quando la nuova nomina del presidente della Focris?
La nuova nomina del presidente della Focris, diciamo che il sindaco ha ricevuto la richiesta di dimissioni da parte dell'attuale presidente, incontra il presidente questa settimana, come è giusto che sia, e dopo aver incontrato questo il presidente ed aver, come dire, essersi fatto aggiornare sulla situazione, sulle attività svolte in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi alla Focris, provvederà di concerto con la maggioranza a nominare il nuovo presidente. Quindi secondo me nel giro di una settimana, 10 giorni, okay, Focris avrà un nuovo presidente.
Va bene, appuntamento non a prossimo lunedì, perché auguriamo a lei e a tutta la giunta come Radio Orizzonti di auguri di buona Pasqua, ci sentiamo il 2 di maggio.
E io ricambio a voi, alla redazione e a tutti i vostri numerosi ascoltatori. Buona Pasqua a tutti.
Grazie, buona Pasqua altrettanto. Bene, ritorniamo in studio alla nostra rubrica In Comune e abbiamo la nostra amica Sara Giudice, e oggi diamo spazio anche ai consiglieri, e chi meglio del nostro capogruppo del PD, Francesco Licata, che ci ha raggiunto in questo momento in studio.
Addirittura chi meglio, grazie.
Gentilissimo. Il partito di maggioranza. Sara, lascio a te la prima domanda allora.
Allora, Francesco, magari facciamo un po' il punto della situazione politica, nel senso dei temi sul piatto. È un momento, diciamo, particolare per la maggioranza. È stato un inizio d'anno bello scoppiettante. Avete perso un pezzo, avete superato il bilancio previsionale, che era comunque uno scoglio non da poco. Adesso ci sono queste dimissioni della Focris, qualche problemino in commissione. Come sta andando? Cosa ci dobbiamo aspettare?
Ma allora, partendo dalle tue parole, siamo, quando hai detto, se non ricordo male, siamo in situazione
particolare.
Io penso che siamo in situazione particolare da ottobre del 2020, per cui quid novi, cosa di nuovo mi verrebbe da dire. I temi in agenda adesso è chiaramente la questione più importante, quello che tiene banco anche a livello, voi lo sapete meglio di me perché lo fate di mestiere o per passione, quello che tiene più banco nell'arena cittadina è il tema dell'Isotta. Per cui
ecco, su lì poi ne parleremo accuratamente. Capire qual è la posizione del PD.
Come vi ho detto l'altra volta, non ti preoccupare, potete chiedermi qualsiasi cosa. Quindi quello lì, diciamo, è il tema che tiene principalmente banco. Sul resto, le dimissioni del presidente della Focris, ho sentito adesso l'ultima parte della domanda di Agostino, erano ampiamente annunciate. Comunque si sapeva che il presidente Mascarello sarebbe uscito, perché comunque era nell'ordine delle cose, lui era espressione di una forza politica che è uscita dalla maggioranza, per cui era, insomma, penso anche sia doveroso ringraziarlo per aver atteso un mese e mezzo, quindi non aver abbandonato la barca lì in mezzo al mare, però chiaramente era nell'ordine di grandezza delle cose. Sul resto, la questione delle commissioni è più forse un tema per addetti ai lavori. Io non so quanto al Saronnese medio, come direbbe Nicola Savino,
gli spettatori di Masini sono allenati dallo speaker.
Ma infatti come
no, anche perché io vorrei precisare, inserirmi nella domanda che ha fatto molto intelligentemente Sara, per dirti, ma voi come PD, tu sei un capogruppo del PD,
sì,
quando siete andati al ballottaggio, sì, avete fatto un abbinamento con Obiettivo Saronno,
sì,
poi vi siete spaccati, ma cosa è successo? Si può sapere perché avete abbandonato una larga maggioranza per essere oggi risicati a 13 contro 12? Cosa è successo tra voi e Obiettivo Saronno, se ce lo puoi dire?
Sì, allora io permetto che io non ho abbandonato proprio nessuno, perché proprio per indole non abbandono nessuno.
Beh, oggi Obiettivo Saronno è all'opposizione.
Sì, no, sicuramente. Allora, probabilmente c'è stata una...
I matrimoni ovviamente si dividono.
In due. Sì. No, vabbè, i matrimoni si fanno in due.
E si dividono in due.
E ci si separa in due. Probabilmente alla base c'è stata una malinterpretazione di quello che vuol dire condividere un percorso di maggioranza. Adesso, ripeto, non ho alcun tipo di problema a rispondere alla mia domanda. È un'espressione un po' forte, però in gergo di solito diciamo così. Il Vietnam che abbiamo visto negli ultimi 3 consigli comunali prima dell'uscita della maggioranza di Obiettivo Saronno è assolutamente...
vedo che Sara fa una faccia un po' particolare.
No,
mi piace la schiettezza che è difficile avere da un politico e nell'amministrazione. Apprezzo molto, è una faccia di apprezzamento.
Non ho problemi a rispondere. non era chiaramente ricevibile. Il tema di fondo è questo, cioè ci sono, visto che abbiamo fatto esempio dei matrimoni che si consumano in coppia, uno, allora mi permetto di dire, i panni sporchi si leva in casa, e ripeto, i rapporti di coppia si gestiscono all'interno delle mura domestiche.
Sinceramente, te l'aspettavi, sì, questa posizione che ha preso Obiettivo Salone?
Ma allora io ti dico una cosa tra virgolette impattante: le colpe non sono mai da una parte o da sola o dall'altra. Probabilmente uno poi si interroga su che cosa è andata male, su che cosa poteva andare meglio. Il tema è che così non si poteva andare avanti, cioè, o a un certo punto o raggiungi una quadra su determinati temi o comunque ti saluti, nel senso, se tu non accetti, non capisci che comunque all'interno di una maggioranza ci si comporta in una determinata maniera, e sulla maniera sulla quale ci si comporta, io non è che ho la pretesa di aver ragione, però litighiamo, discutiamo eccetera eccetera, ma poi usciamo con una posizione comune, certo. Se non riusciamo, purtroppo è
poi. Francesco, scusa, questa cosa che hai appena detto ci riporta un po' a un altro tema, e secondo me richiama molto, ed è un po' il nodo della questione. L'hai citato tu, l'ex Isotta Fraschini, il piano, sì, di cui non solo la città sta discutendo, ma sta studiando con gli incontri di Gorla, sta dibattendo, sì, si sta interrogando. Sì. E credo che questo sia un po' il tema, no? Diceva prima Agostino, voi siete passati da una maggioranza molto larga a una maggioranza risicata, e in questo caso, in generale, nella vostra vita amministrativa, da qua a fine mandato, deve essere per forza buona la prima. Con un consigliere di scarto non si può sbagliare, non si può arrivare in consiglio dicendo vediamo come va. E l'Isotta è un tema complesso. Se il consiglio comunale ha avuto una posizione che io ho riassunto forse un po' semplicisticamente, ma rende sì senza se senza ma, dalla giunta, da altre parti politiche sono arrivati un po' di se e un po' di ma. Come ve la state giocando questa?
Mi inserisco anch'io.
Sì.
Forse tra le forze politiche, e qua devo dare ragione a Sara, forse chi è stato un po' silente è stato il PD. Perché?
Non lo so. L'Isotta è la linea del Piave. Per cui
rispondi questo... alla domanda di Sara.
No, infatti sto rispondendo, faccio tutte e due insieme. L'Isotta è la linea del Piave per quello che riguarda il prossimo futuro di Saronno. E poi andremo a capire il perché. Per quello che mi riguarda, io poi ripeto, forse non ho messo i manifesti, ma mi sembra di aver fatto un intervento abbastanza convinto e espressivo in consiglio comunale, che vi posso riassumere in questo senso. Cioè io mi occupo di politica locale non da tantissimo, nonostante c'è qualcuno che pensi che io sia dal 92 in consiglio comunale. Infatti la prima volta che ho votato io era il 96, perché prima ero minorenne e non votavo. Adesso, a prescindere dalla battuta, io mi occupo di politica locale da poco più di un decennio. Sono sempre stato un osservatore, la politica mi è sempre interessato fin dai tempi del liceo e poi dell'università. Ho osservato le evoluzioni della città anche quando comunque magari non ero direttamente coinvolto, e non ho mai visto, comunque non mi è mai capitato fino adesso di vedere una persona che di sua spontanea volontà mi viene a parlare di poli museali, mi viene a parlare di poli universitari, e mi viene a presentare un progetto come quello che io fino adesso in 7 incontri ho visto presentare dagli attuatori, cioè ovvero dall'ingegner Gorla e dall'avvocato Proserpio. Rappresenta un punto di svolta, perché io fino adesso sento parlare di palazzine, di residenza e di supermercati. Io ho sentito parlare di questo oggi a Saronno, per quello che poi vi dico che questa per me è la linea del Piave, perché comunque non è un'occasione che Saronno si può lasciare.
È un'occasione da non perdere questa.
Assolutamente.
E pensate che questa occasione venga realizzata con questa amministrazione, sì o no?
Assolutamente sì. Io sono anche disposto a giocarmi un caffè, non di più, perché detesto gioco d'azzardo, per cui non mi chiedete di
La sala non beve caffè.
No, come? Sono dipendente.
uno spritz che sono caffè, sì. uno spritz che per me anche lo bevo anche più volentieri, lo spritz del caffè. Io penso e spero che questa, visto che comunque sarà anche una questione, cioè questa qui andrà in consiglio comunale, penso.
Ecco, ma Francesco, davanti a tutti questi progetti, qual è a tuo avviso l'ostacolo che più difficile da superare, se c'è questo ostacolo?
Ma l'Isotta è un'area da 120.000 metri quadrati, è chiaro che comunque catalizza su di sé gli interessi di molte persone. È stata acquistata per un prezzo stracciato, non è stata rubata, è stata acquistata secondo un
percorso dopo molte aste andate vuote, con un percorso assolutamente
lineare. È stata acquistata per un prezzo stracciato ed
si partiva da 11 milioni, ci ricordi, Sara, siamo arrivati a 2.
Si partiva da 11 milioni, siamo arrivati a 2,5. E soprattutto è stata acquistata con l'intento di sottrarla agli speculatori, perché comunque ricordiamoci che se lì poi verrà, adesso qualcuno si spaventa del discorso del residenziale, che sarà la fase 2 dell'isotta, adesso stiamo discutendo di un'altra cosa, è quello che andrà a breve anche il Consiglio Comunale, riguarda un'altra cosa, che riguarda il primo lotto. Il primo lotto è la parte relativa al polo museale e al polo universitario, aspetta, fammi finire. Un residenziale chiaramente di pregio e un residenziale in edilizia convenzionata, chiaramente penso che a Saronno possa dare fastidio, questa cosa diciamocela. Però l'edilizia convenzionata, e qui ti porta avanti il tema politico, è quello che permette ai giovani di Saronno di rimanere a Saronno. Che per
l'edilizia
me è un elemento...
convenzionata che si sta facendo anche all'ex cantone, tra l'altro.
Sì, ma per carità, benissimo, viva l'edilizia convenzionata, chiaramente. Però se addirittura, come ha dichiarato l'attuatore, ci sarà un'edilizia convenzionata anche in un mix superiore a quello che è previsto strettamente dalla legge, ben venga. E posso capire che sia una cosa che dia fastidio, però comunque è una cosa che permette di trattenere i giovani saronesi a Saronno. Per me questa qui è politicamente una cosa fortissima. E prima non ho avuto modo di finire il ragionamento. Io penso anche, quindi ci giochiamo il caffè, lo spritz a vostro piacimento, che comunque questa cosa passerà, e penso anche con una maggioranza più ampia rispetto alla maggioranza che adesso regge l'amministrazione. Ne sono fiducioso, perché comunque, ripeto, perché adesso al di là di alcuni distinguo, perché votare contro una roba del genere?
Che poi mi sembra che questo progetto sia in sintonia col piano regolatore attuale. No?
Assolutamente, sì, ma a parte quello, poi comunque anche il sindaco mi sembra che abbia dichiarato più di una volta che è comunque uno degli elementi fondanti anche del suo programma elettorale.
C'è Sara che deve fare una domanda.
Francesco, il tema che tu hai affrontato è che il Consiglio Comunale arrivi a una quadra, un'approvazione, è sicuramente importante e cruciale, ma purtroppo, siccome i problemi non sono mai pochi, c'è un aspetto tempo, ossia il fatto che il progetto deve partire un po' come tempistiche giornalistiche, l'altro ieri.
Sì.
Ce la facciamo?
Allora,
l'amministrazione, diciamo la verità, anche prima...
Ce la dobbiamo fare, ma non ci sono... Ho detto, è la linea del Piave, l'isotta. Allora, adesso, chiaramente, per far avviare i lavori, dovrà essere siglata una convenzione fra il Comune e l'attuatore. E in tempi brevi... non fra un anno, in tempi brevi.
Ma c'è un terzo elemento che disturba il tutto, il piano che c'è già in corso con la Ferrovia Nord, che si inserisce in questo contesto.
Ok, in che maniera disturba? Non ho capito.
Perché mi sembra che la Bernardino Luini era già un accordo con la Ferrovia Nord.
Cioè, oggi si entrerà. No, le tempistiche anche per gestire questo aspetto.
Allora, all'interno della convenzione verrà gestito anche il discorso con Trenord, perché comunque la Bernardino Luini è una proprietà di Trenord. Cioè, verrà concessa, suppongo, in questo dovreste chiederlo all'attuatore, suppongo verrà concessa in comodato d'uso all'attuatore dell'isola Fraschini. Penso che ci siano interlocuzioni che sono stato non in stato avanzato, ma di più fra Trenord e l'attuatore.
Ecco, la novità di portare Saronno all'università, secondo te può dare uno svolto nuovo a questa città?
Eh beh, fai un po' te, ti risponderei, se fossimo fuori di qua.
Francesco,
no?
Ti faccio io una domanda cattiva. Giovedì sera eravamo tutti e tre all'incontro, l'ultimo incontro partecipato, e questo tema dell'arrivo dell'università e di cosa può portare alla città è uscito in modo un po' traverso, con la segnalazione di un titolare di un'attività commerciale, di un bar del centro, che ha un po' parlato di questo tema della Saronno che vogliamo quest'estate. L'estate scorsa, estate di Covid, volevamo tutti star fuori, Movida, The Horse, insomma, con tutte gratuiti, eccetera. Quest'anno un po' di problemi, quello sull'organizzazione degli eventi, quindi sul piano della sicurezza che il comune si sta attrezzando per dare alle associazioni che da sole non riescono, la musica fino ad alto volume. Voi siete il PD, siete il primo partito della maggioranza, e in maggioranza ne parlate. Qual è la Saronno che vogliamo nei prossimi mesi? Cosa ci dobbiamo aspettare?
Non più la Saronno che dorme,
a dirlo lui questo.
La Saronno, allora, il discorso è la Saronno che dorme, chiaramente sempre a parole, sempre negli ultimi 10-15 anni tutti vorrebbero una città vivace, aperta. Continua a sentire l'esempio di Legnano è una via, cioè, Legnano è una via, non è che, per carità, poi sicuramente ci sono state delle amministrazioni capaci che sono state in grado quella via poi di saperla incentivare, di saperla valorizzare. Adesso sicuramente un polo d'attrazione non indifferente. Il discorso sta sempre un po' in mezzo, no? Fra quello che sono le richieste legittime dei commercianti, fra quello che sono le richieste degli avventori, comunque della città, dei giovani, e quello che sono le esigenze dei residenti. Se voi lo chiedete a me, cioè io non ho problemi a rispondere, io abitavo in centro prima, comunque.
Beh, Sara ha fatto una domanda chiara al partito di maggioranza.
Sì, assolutamente, se lo chiedi a me, chiaramente ci sono dei compromessi che vanno raggiunti, e i compromessi comunque vanno nella direzione di permettere ai commercianti e agli esercenti di poter rendere viva la città. Vuol dire comunque poter mettere dei tavolini fuori, poterli mettere nelle piazze, e insomma le persone quando si riuniscono fortunatamente chiacchierano. Non bisogna stigmatizzare questa cosa, andare contro questa cosa, per cui il ruolo dell'amministrazione, a mio modo di vedere, sta anche qui, cercare anche di capire quando la lamentela è legittima, perché chiaramente se uno imbratta, se uno schiamazza alle 3 di notte o fa scoppiare i petardi è un tema. Sono le 10:30 di
Francesco,
sera.
Francesco, manca un minuto, io lascio l'ultima domanda a Sara.
No, vabbè, un po' su questo tema della comunicazione e trasparenza di quello che l'amministrazione ha fatto, che si vede un po' poco, no? Nel senso, anche negli incontri con i cittadini, il sindaco e un po' i consiglieri hanno dato un sacco di temi molto importanti, penso per esempio alla ZTL, ma penso anche al piano di riqualificazione della piazza, per cui sono stata sgridata io come piazza giornalista di non averlo. No, quella di Piazza Libertà. Okay. E hanno scritto, no, non hai detto il piano che vuole fare il sindaco, ma perché non l'ha detto neanche lui, no? Un po' questo aspetto, ora che il Covid è passato, possiamo dire che ci sarà maggior anche su questo fronte?
Hai 30 secondi, eh?
30 secondi, sì. Speriamo di purtroppo. Sì, cioè, speriamo di sì, assolutamente. Cioè, sì, servirebbe un po' più di tempo per trattare la questione.
Allora ti rinvitiamo, giusto Agostino?
Bravissimo.
Allora, facciamo che mi rinvitate.
A maggio?
Ci facciamo una... Tanto abito a Saronno, per cui non è che devo fare tanta strada per arrivare qua.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie, ciao, ci sentiamo alla... Dopo il 25 aprile, maggio ci sentiamo.
E buone feste a tutti.
Buone feste a tutti. Grazie. Di nuovo. Grazie.
Siete sintonizzati su Radio Orizzonti in Blu. Per porre domande in diretta ai nostri ospiti in questo programma, potete scrivere a diretta@radioorizzonti.org o telefonare allo 02 960 27 28.